In capitolo 4 Paolo un po', come ho detto all'inizio di questo libro, no, se deve riprendere qualcuno, prima magari gli fai qualche complimento, no? Sai fratello, tu hai tante qualità, questo sei buono, questo sei bravo, però... E quindi adesso Paolo in capitolo 4 comincia a scaldarsi. In capitolo 5 c'è la stangata mortale. Ma quello sarà la settimana prossima. Ma in capitolo 4 veramente lui fa una tirata dell'orecchio dei Corinzi, perché si vede che dopo abbiamo visto in Atti l'inizio di questa comunità a Corinto. Paolo è stato lì più o meno un anno e mezzo come fondatore, apostolo, pastore di quella chiesa. Dopo un anno e mezzo lui è andato altrove, ha lasciato in mano la comunità a altre persone. Però voi sapete dal Nuovo Testamento, no? Ogni tanto lui faceva un altro viaggio, ha fatto 3 viaggi missionari. E quindi andavo a visitare queste chiese, lui era in contatto con tutte le chiese che lui ha fondato. E Primo Corinzi è stato scritto, come abbiamo già visto, quelle della casa di Chloe avevano scritto Paolo riguardo alcuni problemi nella chiesa. Quindi Paolo sta indirizzando, diciamo, questi problemi che c'erano nella chiesa. E vedremo anche in Secondo Corinzi come erano sorti nella chiesa a Corinto alcuni che prendevano in giro Paolo, parlavano male di Paolo, dicevano: ma chi è Paolo? No? Magari persone che non erano nati attraverso il suo ministero, o forse nati, non sappiamo chi erano queste persone, ma mettevano in dubbio anche l'apostolato di Paolo, il suo ministero. E quindi in capitolo 4 di nuovo lui parlerà di questi vari errori che erano nella Chiesa, il fatto di innalzare uomini, io sono di Paolo, io sono di Apollo, il fatto di anche fra di loro, io sono meglio di te. E chi è Paolo? E Paolo ha autorità su di noi spirituale? E quindi capitolo 4 è stato scritto proprio per queste cose. Così l'uomo ci considera come ministri di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Ma del resto, da amministratore si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Quindi Paolo, voi ricordate la parola ministro? Cosa vuol dire letteralmente? Servo, schiavo. Di solito nel Nuovo Testamento Paolo la parola per servo usa doulos, che sarebbe il schiavo che dopo 7 anni di servizio al suo padrone, secondo la legge ebraica, aveva la scelta di essere libero o se lui si trovava bene a servire quel padrone, lui poteva mettere un orecchino nell'orecchio come segno di appartenenza a quel padrone per il resto della sua vita. E un po' il doulos ci dà questo senso, questo schiavo per la vita. E quasi sempre Paolo usa questa parola doulos per descrivere se stesso, come lui veramente era il servo del Signore per tutta la sua vita. Ma qui la parola è diverso. La parola qui in greco è euperetes. Euperetes era la parola per i, spero che questa è la parola giusta, gli ormeggiatori. Vogatori. Le orme che cosa sono?
Ormeggiatori. 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 Ormeggiatori.
Ah, ok. Sono confuso. Ok. Allora, com'è la parola di nuovo? Vogatore. È in vogue.
Voga. Voga. Ah, non... anche rematore. Certo.
Rematore, va bene. Vogatore, è una nuova parola, usiamo quello. Però quando tu pensi di un vogatore, ma negli impiedi come vengono chiamati? Non ho mai sentito questa parola vogatore. Anche vogatore? Ok.
Anche l'attrezzo, quello lì che tu usi per farti, si chiama vogatore in italiano.
Cioè. Ah, i scolls. E io penso che la maggior parte di noi, quando io dico vogatore, cosa ti viene in mente? Quello che ti ho appena detto, no? Quello nell'impiedi, no? Stroke, stroke, no? Ma la parola che Paolo usa, sapete che ai tempi di Paolo non c'era nell'impiedi i vogatori. I vogatori nei tempi romani, sapete chi erano? Sì, tante volte carcerati, e non erano dentro questi barche di vetro resina bello liscio, colorati, che partivano così, no? Dove erano i vogatori? Erano nella stiva di una nave romana. E quindi anche qua Paolo vuole, secondo me, comunicare, perché poi vedremo tutto il tema di questo capitolo è il fatto che noi non siamo niente. E lui vuole portare questo punto fuori. Io, Paolo, non sono niente. Apollo, niente. Voi non siete niente se non per la grazia di Dio. E quindi il vogatore, per chi leggeva questa lettera di Paolo, loro non venivo in piedi e la gloria delle medaglie di oro, venivo in mente, oh mamma mia, era l'orrore di una persona di essere accatenato sotto la barca, no? E anche non vista, secondo me questa è l'immagine che lui vuole portare, perché in pratica i vogatori nell'esercito, nella marina romana, erano il motore della barca. Avete visto Ben-Hur, no? No, tipo, non so come si dicevano in italiano, in inglese, no, tipo, boom. No, non riesco a farlo bene. Questo era tipo normale, no? Poi ramming speed, no? Boom, 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 quelle, no, perché devono sfondare l'altra barca? E Paolo dicevo, io sono l'ormeggiatore, quello che non si vede. Il frutto di quello che io sto facendo si vede, ma io voglio essere una persona nascosta perché voglio che Cristo è glorificato. Non voglio che la gente veda me. Abbiamo già visto nei capitoli precedenti che c'era alcuni nella chiesa di Corinto che adoravano, hanno fatto il culto di Paolo, altri facevano il culto di Apollo. E Paolo dichiarava, io sono un ministro di Dio sotto, non mi vedi, non voglio che mi vedete. E poi un amministratore, quindi due cose, sono questo servo nascosto di Cristo e sono anche, questa parola amministratore è anche custode, no? Qualcuno che è stato affidato qualcosa. E quello che è stato affidato, i misteri di Dio. Abbiamo già visto un mistero in capitolo 1, no, capitolo 2, scusate. Quando Paolo ci svela il fatto che Satana era ciecato al piano di Dio. Satana non capiva che la morte di Cristo era veramente il trionfo di Dio. Era l'adempimento del piano di tutte le età. Per la salvezza umana. E quindi noi siamo anche qui questa sera, Feltre, privilegiati. Perché Paolo, come fedele ministro, ci sta svelando segreti, cose spirituali. Sapete, Ci sarà anche oltre questa sera gente che va a shiatsu, che va a yoga, che va a questo, che va a quello, e stanno cercando di incontrare Dio. Stanno cercando di capire il soprannaturale. E posso dirvi che lo fanno in vano. O se trovano qualcosa di soprannaturale, sarà qualcosa del male. Io prima di conoscere il Signore ho provato il buddismo, ho provato yoga, induismo, perché yoga è induismo. Ho provato astrologia, leggere anche un po' di stregoneria, se non ero una bestia di Satana. Però leggevo libri su queste cose, la magia, come leggere le palme delle mani. Ci ho provato tutto. L'Islam non ho provato perché ho detto no, già. Ci ho detto no, già, troppo rigido per i miei gusti, no? Per dire che c'è tanta gente che sta cercando Dio in tutti i posti sbagliati, e noi siamo privilegiati. Perché noi abbiamo la Sacra Parola di Dio. Sapete, per la maggior parte degli italiani questo è un libro chiuso. Magari un libro che hanno sopra il comò, nella vetrinata, no? Sacra Bibbia. La Bibbia della famiglia, sai, quelle bianche, no? Che quasi, se lo fai cadere sul piede, rompi un piede, no? Ma per noi questo è un libro aperto, perché chi è nato da Dio, Gesù ha detto, chi non nasce dallo Spirito Santo non può vedere il regno di Dio. Ma i nostri occhi sono stati aperti, possiamo comprendere i misteri di Dio. Noi possiamo sapere il piano di Dio in questo mondo. Noi sappiamo la fine di questo mondo, che fine farà. Noi sappiamo le motivazioni per le quali cosa spinge le persone in questo mondo. Loro non sanno. Sapete che un non credente non sa per quale motivo lui è spinto di fare quello che fa. Ma noi sappiamo. E Paolo dice che del resto dai amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. E non so nella vostra Bibbia, ma nella mia c'è una nota lì, Matteo 25. Andiamo là. Perché sapete, la fedeltà è una cosa di molto gran valore per nostro Dio. In Matteo 25, versetto 21, non leggeremo tutta questa parabola, è la parabola di il proprietario che dà questi talenti, no? Questi denari a diversi servi. E il loro compito è di essere un buon amministratore di questi denari, e di riportare al Signore altrettanto. In versetto 21, il Signore gli disse, «Ben, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costruirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Sapete che questo è quello che il Signore dirà a noi quando noi entreremo in cielo? Almeno speriamo. Ben fatto, servo fedele, entri nella gioia del Padre. Per Dio la fedeltà è numero uno. E magari noi potremmo pensare, per essere usato da Dio, non essere un bravo predicatore, ma era bravo a suonare la chitarra, o bravo a cantare, o bravo, non lo so. Ognuno di noi abbiamo la nostra immagine. Ah, io non potrei essere usato da Dio perché non so parlare. Avete mai avuto questo pensiero? Ma la cosa più importante per Dio è che noi siamo fedeli nelle poche cose. Io diverse volte ho avuto dei fratelli nella chiesa che, sai, parlando così, mi dice: ah, magari potrei vincere la lotteria, no? Quei 100 milioni di euro che a Catania qualcuno ha vinto l'altro giorno. E una volta, più di una volta, ho sentito questo frase: se io vincerei quella lotteria, io darò metà per, alla Chiesa, io darò metà per l'opera di Dio, 50 milioni di euro, via. E io dico sempre ai fratelli: ma se tu non sei fedele a dare 50 centesimi da un euro che hai oggi, tu non lo farai anche quando hai 100 miliardi. Se tu non sei fedele con Dio anche nelle piccole cose, tu non sarai fedele anche nelle grandi cose. E la fedeltà tante volte è una cosa che viene misurata quando noi siamo solo con Dio. No? Secondo me anche Paolo parla del fatto che Dio mi ha ritenuto fedele di affidarmi questo compito. E quindi secondo me Dio, che vede ogni cosa, osserva ogni cosa, cioè lui ha visto che Paolo, anche quando era solo, quando nessuno lo guardava, era fedele. Lui non rubava l'offerta della chiesa, o non diceva bugia al lavoro, comprendete? Lui era fedele in quelle piccole cose che magari per noi non sembrano importanti. Ma sai, ma tutti prendono le risme di carta, dalle intanto la ditta è ricca, intanto il proprietario non mi paga abbastanza. No, e mi è dovuto anche questo risme di... No, gli umani possono giustificarsi, no? Quindi prendo quella risme di carta. Ma cosa vale quella risme di carta? 2-3 euro? No? Non hai fede? Per 2-3 euro? Io penso che se... Anche una volta parlavo con un fratello che lui masterizzava i CD cristiani. E io ho detto, secondo me non dovresti fare, anche perché è contro la legge, anche è scritto su CD, non fare le copie. Ah no, ma... E io ho detto, guardi, io non voglio litigare con te, fai quello che è la tua coscienza. Però ho detto, secondo te, se Dio vuole che tu hai quel CD, non ti provvederà il 10 euro, il 15 euro per comprarla? E quello è stato, quello l'ha colpito, questo fratello ha detto, sai, dopo ho pensato, hai ragione. Se Dio vuole che ho quella cosa, Lui provvederà il denaro per quella cosa. Però sono queste piccole cose, no? Satana può essere tante cose nella nostra vita, no? Anche magari quando tutta la folla dice una cosa e noi sappiamo dallo Spirito Santo che non è giusto quello che dicono, magari noi alziamo la voce, ma guarda che non è così. E magari non lo facciamo perché, ah, ma se io dico qualcosa poi sarò mal vista, sarò... Comprendete, ci sono molti modi in cui noi possiamo essere non fedeli nelle piccole cose. Ma come il Signore dice qui a questo servo, tu sei stato fedele nelle piccole cose, allora sarai affidato cose maggiori. E mi piace tanto quello che Chuck Smith dice sempre a noi pastori, e anche quando ero in California. Lui ha detto, voi pastori, anche se ci sono solo 2 persone nella vostra comunità, voi dovete assicurare che loro sono le pecore più ben sfamate e curate in tutto il mondo. E poi, no, poi non ha importanza. Se tu sei fedele di prendere cura di quello che Dio ti ha dato, tu hai fatto quello che devi fare. Anche la vita di Noè. Quanto aveva Noè nella sua congregazione? Sette, sì. C'era anche la moglie. Vi racconto una storia buffa che non c'entra niente con questo. Una volta, quando io e Bella eravamo molto più giovani, 20 anni fa, se potete credere, eravamo con la Tenda di Cristo Esposta in Calabria. E ogni domenica piccoli gruppi andavamo a trovare le varie comunità nelle zone, e lì, sai, in montagna le chiese erano molto piccole. Una domenica siamo andati a questa comunità, era nel garage di una casa, letteralmente tipo una villa nel garage, e c'era il pastore che era proprietario della casa, c'era sua moglie, c'era i suoi due figli e c'era la sua suocera. Questa era la chiesa, solo la sua famiglia. E poi eravamo tre di noi della tenda, no? Quindi siamo andati lì, ah, ci sono i fratelli della tenda, volete condividere un testimonianza, un canto? Quindi l'abbiamo fatto un canto, l'abbiamo dato la testimonianza. Poi il fratello ha predicato, no? Ma come predicava? Voi peccatore, ravvedetevi! Tipo gridava, no? E dopo che siamo andati via abbiamo pensato, ma ce l'avevo con noi? O con la svolgera? Che c'erano i suoi bambini, la moglie e la svolgera. Cioè, dice, sai, non è che... Cioè, ma lui predicava come c'era 500.000 persone, no? Che devono convertire, no? Ho detto, ma conoscerai la tua famiglia, no? Comunque... Magari al momento non era da ridere, me lo so. Torniamo a Noè. La tenda l'abbiamo vista di cotto e di crudo. Comunque, ringraziamo Dio che siamo qua adesso. Però Noè, tu pensi tutti quei anni di ministero? No? Solo 7 convertiti nella tua chiesa. Noè, sei un fallito. No. 7 persone nella tua comunità. Ah, fratello, io pregherò per te. Eppure, secondo voi Noè era un uomo di Dio? Mamma mia, e come? Era un grande uomo di Dio. Un grande uomo fedele a quello che Dio ha affidato a lui. Perché il suo compito era costruire l'arca e di preparare la salvezza per la razza umana, per un progenie giusta davanti a Dio. Anche Paolo, scrivendo a Timoteo in 2 Timoteo 2:2, dice: e queste cose affidate ai uomini fedeli che potranno anche loro insegnare altri. La fedeltà è molto importante. E più anni che io sono pastore, lasciamo perdere carismi, lasciamo perdere grande predicatore, fratelli fedeli nelle chiese, che sono presenti, fratelli in cui tu puoi fidare che se dai un compito sarà fatto. Oh, mamma mia, quanto ci servono anche donne fedeli, non solo uomini fedeli. Però per dire... Secondo me la fedeltà supera ogni altra cosa da 1000 volte. Perché alla fine tu trovi uomini che sono fedeli, che amano Dio, amano la sua parola. Non importa se sono carismatici, se hanno la voce come Luciano Pavarotti. Perché io devo confessare, io sono stato ingannato nella mia vita. Magari sentivo un fratello predicare, mamma mia, è bravo a portare la parola. E tu pensi, questo sarà un pastore. Poi dopo 6 mesi, quello dove è finito. E tante volte magari è quel fratello che non parla tanto, che è umile, però ogni volta che c'è da pulire, ogni volta che c'è da fare, lui è sempre presente. Queste sono le persone che hanno un gran valore nell'opera di Dio. Persone fedele. Persone affidabili. Anche in Proverbi, ricordate quanti passi, guardiamo solo due, per ricordarci un po' quanto importante è la fedeltà. In Proverbi 25, versetto 13, un messaggero fedele è per quelli che lo mandano come il fresco della neve al tempo della mietitura. Ricordate come prendevano la neve in estate in Israele? Sì, era coperto di paglia, conservavano il ghiaccio. E quindi quando c'era il caldo di estate, prendevano quella neve che era sepolta. E sai, com'era bello, no? E qui Salomone dice che un messaggero fedele è come quella neve che ti rinnova quando sei affaticato. Il messaggero fedele per quelle che lo mandano è come il fresco della neve al tempo della mietitura, perché egli rinfresca l'anima del suo padrone. E posso dirvi che come pastore non c'è una cosa che mi dà più incoraggiamento e più benedizione di vedere uomini e donne fedeli, persone che tu dai un compito e loro portano a termine. E magari come, sono come Paolo, no? Non vogliono neanche essere viste, sono quei ormeggiatori, quei vogatori. Sempre la nave in testa, no? Sono quei vogatori, non li vedi, ma sono loro che portano la nave avanti. Sono loro veramente che portano frutto nel ministero. Quelle persone fedele. Un po' più avanti però, in versetto 19 di Proverbi 25, c'è il contrario. La fiducia in un uomo sleale, e questa parola è letteralmente infedele, quindi uno che non è fedele. La fiducia in un uomo infedele nel giorno dell'avversità è come un dente rotto e un piede slogato. Che differenza, no? Le figure che abbiamo, la neve, no, in agosto. Ah, che benedizione quello fratello, che benedizione quella sorella. Ho chiesto di fare quella cosa e non solo l'ha fatto 10 volte più meglio di quella che ho chiesto. E guarda che ha fatto questa cosa per la comunità, per i fratelli. Con i studenti stiamo studiando il libro di Atti, no? È il corso che io sto insegnando agli studenti. E mercoledì mattina abbiamo visto Tabita, no? Che cuceva i vestiti per tutta la chiesa lì a Joppa. E quando lei morì e Pietro viene là, tutti i fratelli della chiesa sono venuti da Pietro portando i vestiti che lei aveva fatto per loro. Nessuno è venuto là a dire: ma Tabita, che studi biblici, mamma mia, ha una potenza, no? Ha una conoscenza della parola. Ma lei aveva proprio il dono di pregare e gente guariva. Lei aveva una parola profetica. No, nessuna di queste cose. Ma lei una voce, quando cantava, vengono i brividi sulla schiena. No, hanno detto, guarda, ci ha fatto dei vestiti. Ma lei veramente era la serva di tutta la chiesa. Pietro, prega, portala di nuovo, perché, no? Lei era come la stella della squadra. E cosa faceva? Aiutava, cioè faceva cose pratiche nella chiesa. Eppure era la persona, secondo me, più apprezzata in quella comunità. Perché lei era fedele. Dio aveva dato a lei questo cuore, no? Magari vedevi i bambini senza calze, e dicevi, io faccio un paio di calze per quella sorella, per i bambini, no? E lei era così amata dei fratelli. Tutti portavano, guarda Pietro, lei mi ha fatto questo gibotto, mi ha fatto questa borsa per portare in giro la mia Bibbia. Prega per lei, perché abbiamo bisogno di una persona così, una serva fedele. Allora, torniamo in 1 Corinzi, versetto 3. Non aver paura. Ora me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, perché come ho detto prima c'era una voce in giro nella chiesa a Corinto, la gente parlava di Paolo, cioè, ma chi è questo Paolo? Ma chi l'ha dato questa autorità? C'erano orgogliosi nella chiesa a Corinto che non rispettavano il suo apostolato e il giusto posto che lui meritava in quella comunità. Perché lui era il fondatore, era lo strumento che Dio ha usato per piantare la parola di Dio, no? In quella città. Ma lui dice, io non mi interessa del vostro giudizio né del giudizio di nessun umano. Anzi, guardate alla fine di versetto 3, non giudico neppure me stesso. Perché lui non giudicava se stesso? Perché Paolo era maturo, era un credente maturo, e lui ha capito che neanche lui poteva comprendere pienamente, cioè che anche il suo giudizio su se stesso sarebbe sbagliato. Magari nel bene o nel male. Alcuni di noi siamo troppo orgogliosi e pensiamo che noi, tutto il mondo gira intorno a noi. Altri, magari pensiamo troppo, cioè, sì, nel senso siamo sempre, io non riesco a fare niente, sono un fallito. Non che dobbiamo avere autostima, perché nel mondo no, tu devi aumentare la tua autostima, ma la Bibbia non parla mai di aumentare la nostra autostima. La Bibbia dice rendetevi conto che siete proprio niente. Però anche Paolo poteva fare un giudizio sbagliato sul suo operato. Quando magari il giudizio, se noi guardiamo il libro di Ebrei, no? Capitolo 11, The Hall of Fame, no? Il capitolo della fede, no? Dove parla di tutti i santi del Vecchio Testamento, Mosè, Noè, Abramo, eccetera, eccetera, eccetera. Avete notato che in tutto quel capitolo parla solo delle cose belle che hanno fatto per Dio. Il loro atto di fede che hanno avuto in Dio. Ma se tu leggi la vita di Abramo, che poi vedremo, no, anche la domenica, no? Tante volte dicevo bugie, imbrogliava, compromettevo, no, davanti ai non credenti, facevo la brutta testimonianza, ma Dio non si è ricordato di questo. E quindi neanche noi siamo in grado di giudicare quello che stiamo facendo per Dio. Non sono infatti consapevole di colpa alcuna, non per questo sono però giustificato. Quindi lui dice, al mio avviso ho lavorato bene, secondo la mia coscienza, ho servito Dio bene in mezzo a voi, però lo stesso non faccio un giudizio, perché lui dice, ma colui che mi giudica è il Signore. E sapete, il Signore giudicherà ognuno di noi. Il nostro compito non è essere giudici di nessuno nella Chiesa. Non sta a noi a giudicare la vita spirituale di un'altra persona. Sta a noi a pregare per la vita spirituale di altre persone. Ma mai giudicare. Perché il nostro giudizio sarà sempre sbagliato. Che solo Dio vede il cuore, solo Dio vede i pensieri. Infatti anche qui in versetto 5 Paolo dice, perciò non giudicate nulla prima del tempo. E quale è questo tempo? Ci leggiamo più avanti. Finché sia venuto il Signore. Quindi tutta la vita. Lui dice non giudicare niente fino al tempo, quindi fino alla fine del mondo. Perché noi non possiamo giudicare, è sbagliato giudicare un altro credente. E posso dirvi che io tante volte ho giudicato altri credenti. Ma ho sbagliato. E cerco di farlo sempre meno. Di non mettere i miei giudizi, no? Ah, ma col fratello sono 2 mesi che non viene in chiesa, è sviato, no? No, magari sta attraversando un momento, devo pregare di più per lui, magari devo incoraggiarlo. Ma non giudicare, perché quando giudicheremo saremo giudicati. Perciò non giudicate prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ognuno di noi saremo davanti a Dio da solo. E Dio, la nostra salvezza non è in questione qui, perché siamo salvati unicamente per la grazia di Dio. Amen? E meno male. Meno male, no? Come avevamo visto in capitolo 3, magari saremo come attraverso il fuoco, no? Bruciato via anche i vesti, ma noi saremo salvati. Sono contento. Però Dio giudicherà come noi abbiamo trascorso il nostro tempo qua. Ogni credente, non solo il pastore. Perché tante volte abbiamo nella Chiesa una mentalità, ma quello è il compito del pastore, quello è il compito dell'anziano, del diacono, quello è il compito di altri. No, ognuno di noi come cristiano abbiamo cose che Dio ci ha affidato, in cui dobbiamo essere fedeli e Dio ci giudicherà su questo, se siamo stati fedeli in quello che Lui ci ha dato da fare. Come Noè, ricordate lui, era un operaio per 100 anni. Nessun miracolo, nessuna profezia, così dice il Signore, in tutta la sua vita. Nessuna chitarra elettrica, nessun CD di lode, no, Noè e figli, rockin' sul Ararat. Lui era fedele a fare falegname. E Dio lo benedice perché Dio l'ha chiamato di fare quello. Magari alcuni di voi Dio ti ha chiamato di essere fedele nel tuo lavoro, in quello che, nella tua famiglia, nel tuo villaggio, di essere una luce per Lui. Altri di voi magari Dio vi chiamerà di essere missionari fino all'estremità della terra. Amen? Chi lo sa? Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me ed Apollo, perché noi imparate a non pensare al di sopra di ciò che è scritto, affinché nessuno di voi si gonfia per uno ai danni di un altro. Quindi un po' ritorno al discorso, perché c'è alcuni, oh Paolo è il predicatore. Ah, ma se Paolo porta lo studio questa domenica vengo in chiesa. Ah, ma se no, no, ma Paolo, mi piace Paolo, perché i suoi barzelletti veramente sono la fine del mondo. facciamo queste cose anche nella chiesa, no? Ah, studio biblico, chi lo deve fare? Ah, no, no. Sto a casa con Aglibetti. Chi infatti ti rende diverso? Questa è una domanda. Ci sono 3 domande in capitolo 7 che tutti noi dobbiamo fare a noi stessi ogni giorno. Chi infatti ti rende diverso? E che cosa hai che tu non abbia ricevuto? Or se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Quindi Paolo fa ai Corinzi tre domande e dobbiamo anche fare noi stessi. Cioè prendiamo queste domande come da Dio a noi, personalmente. Il Signore dice, Craig, ma cosa ti rende diverso dai altri fratelli o sorelle nella Chiesa? Niente. Tu non hai niente di speciale. E che cosa hai ricevuto che non ha... E che cosa hai che tu non abbia ricevuto? Quindi anche se dopo lo studio, o dopo una preghiera, o dopo qualcosa, magari qualcuno viene benedetto, e viene, ah, fratello Craig, sai, il Signore mi ha parlato, o, hai pregato l'altro giorno, il Signore mi ha guarito, io non posso gloriarmi. Perché se uno ha ricevuto attraverso di me, è stato lo Spirito Santo che li ha dato, giusto? Non sono io. E Paolo dice, voi Corinzi siete orgogliosi, voi credete di essere qualcosa, ma voi non siete diversi da nessun altro, non siete speciale. Speciale nel senso siamo ognuno speciale davanti a Dio, ma non nel senso di avere orgoglio come io sono il pastore. E anche quello che tu hai, l'hai ricevuto. Anche nel nostro movimento, no? Abbiamo Chuck Smith e questi pastori di queste chiese, 10.000 membri, sono persone conosciute in tutta l'America, no? Famosi, sulla radio, sulla televisione. Però pensando, loro sono uomini peccatori salvati per la grazia di Dio. E se sono stati usati da Dio, è stato lo Spirito Santo ad operare, ma non loro. Non c'è nessuna cosa, perché a volte nel mondo nostro innalziamo l'uomo come che lui è forse qualcosa di speciale, ma non è così. Siamo tutti uguali. Secondo me noi decidiamo quanto vogliamo essere usati da Dio. Perché un credente che dispone la sua vita completamente al Signore sarà usato da Dio in modo grande. Queste sono legge spirituale. Se noi disponiamo poco della nostra vita alla disposizione di Dio, saremo usati pochi da Dio. Ma non sono doni innate in noi. No? Ah, oh, lui ha una carisma naturale. Allora non è da Dio. Perché non è la carisma dello Spirito Santo. E Paolo dice, se tu hai ricevuto questo, quindi non hai non è neanche dal tuo, non proviene da te, ma è un dono che Dio ti ha dato, perché ti glori? C'era un fratello nella tenda che lui sempre usava questo esempio. No? Quando magari una sorella mette il profumo, anche l'uomo mette la colonia, no? E magari passa e uno dice, ah, che bel profumo, ah, grazie. E questo fratello dice, ma sai il tuo profumo com'è? Com'è il nostro profumo? No, se non facciamo la doccia un giorno o due, com'è il nostro profumo, no? Mamma mia, fratello, abbia pietà su di noi. Grazie a Dio qui non abbiamo questi problemi. Ma io sono stato in chiesa, proprio ci volevo un studio biblico sull'igiene personale. No, tipo acqua è per lavare. Savone? È un buon esempio perché il nostro profumo è puzza. Se Dio si serve di noi, è il profumo di Cristo. E quindi noi non possiamo prendere complimenti. Se uno dice che, ah, che bello quello che hai fatto, quello che hai detto. Cioè, guarda che è il Signore, è tutto il Signore. È stato il Signore. Non sono io. In versetto 8 Paolo un po' prende in giro i Corinzi. Già siete sazi, già siete arricchiti, già siete diventati re senza di noi. Li sta prendendo in giro, no? Come loro si sono gonfiati. Perché loro sono arrivati al punto che non pensano di aver bisogno di Paolo. Ma chi è Paolo? Magari foste diventati re affinché noi pure regnassimo con voi. Quindi in poche parole, voi non siete re, voi credete di essere il re. Magari che eravate veramente dei re, così potremmo anche godere insieme. Perché io ritengo che Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e ai uomini. Qui il linguaggio che usa Paolo è tipo il Colosseo, no? Tipo, noi siamo un show, no? Tipo il grande fratello, tutti si guardano, ma che stolti, no? Che folle questi apostoli. Questi predicatori. Noi siamo stolti a causa di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi forti. Li sta prendendo ancora in giro. Questo non è un'affermazione di verità biblica qua. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino a quest'ora noi soffriamo la fame, la sete, la nudità, siamo scafeggiati e non abbiamo alcun fissa dimora. Qualcuno vuole essere chiamato nel ministero? Ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, ingiurati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo. Questa è verità che Paolo sta dicendo riguardo se stesso. Ma per i Corinzi li sta prendendo in giro. Come per dire, voi credete di essere re, credete di essere forte, di non aver bisogno di noi, voi credete, ma siete veramente... Perseguitati, sopportiamo, vituperati, esortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo. Guarda questa frase, è come l'ordura di tutti fino ad ora. Non scrivo queste cose per farvi vergognare, non lo so, ma vi ammonisco come miei cari figli. Quindi lui dice, io voglio, adesso un po' vi ho preso in giro, però dico perché siete orgogliosi e siete in pericolo spirituale. Che voi sapete cosa viene dopo l'orgoglio? Proverbi, la caduta. Dio resiste i superbi, ma dà grazie ai umili. Perché anche se aveste 10.000 educatori in Cristo, non avreste però molti padri, perché io vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Quindi Paolo sta dicendo, guarda, magari avete 10.000 brave predicatori in mezzo a voi, ma sono io vostro papà, sono io che vi ho cambiato i pannolini, no? Perché questo, io ho visto anche nel ministero tante volte, magari un fratello... Dico, fratello, vai là, porta la parola, fai un studio biblico, e magari hai il dono del Signore di portare la parola, no? E i fratelli sono benedetti, e, oh, fratello, è bello la parola che hai portato, no? E poi magari quello dice, io sono chiamato a fare il pastore, no? Però fare il pastore vuol dire essere papà, essere padre, è molto più di fare un bel messaggio. Perché è facile fare un bel messaggio? Anche una persona carnale, cioè anche una persona che ha carisma umana, magari puoi preparare un bel studio biblico. Ma Paolo dice, voi avete 10.000 predicatori, educatori, qui usa questa frase, ma io vi ho generato, voi avete conosciuto il Dio dell'eternità attraverso me, non dimenticatelo. Vi esorto dunque a divenire i miei imitatori. Quindi, di nuovo, riportiamo al primo versetto, no? Paolo cos'era? Era quel schiavo nascosto. E lui dice, imitatemi in questo, essere umili servi dove vi trovate. Per questa ragione ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto, fedele, notate quella parola, nel Signore. Infatti Paolo, più verso la fine della sua vita, lui dice, io non ho altro uomo che ha un cuore come mio. Timoteo era veramente l'erede spirituale di Paolo. E poi pensi che Paolo avrà conosciuto migliaia di credenti, sicuramente centinaia di ministri, apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. E fra tutti quelli lui dice, solo Timoteo, c'è solo un uomo che ha veramente il mio cuore. Vi mandato Timoteo, che è mio figlio diletto, fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Nella dottrina di Paolo erano uguali in tutte le chiese. Ora alcuni si sono gonfiati, come se non dovesse venire da voi. Ma verrò presto da voi, se piace il Signore, e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che sono gonfiati. Di nuovo, c'erano sorti in mezzo ai Corinzi, forse anziani, forse leader nella Chiesa, che dicevano ormai, ma chi è Paolo? Ma noi non riconosciamo l'autorità di Paolo. Erano orgogliosi, erano pieni di sé. E Paolo dice, loro parlano bene, ma io voglio vedere come razzolano. Che sapete, parlare è facile, vivere. E alla fine questo è il frutto. Cioè noi come cristiani, il modo in cui viviamo è quello che siamo, non quello che diciamo. Perché il regno di Dio non consiste in parole, quindi non è chiacchiere questo messaggio del Vangelo, ma è un Vangelo che ha potenza in sé, che trasforma anche il nostro cuore orgoglioso in un cuore umile. Poi Paolo finisce con questa domanda, che volete? Che venga da voi con la verga? Per suonare, oppure con amore e con spirito di mansuetudine. Quindi lui, in poche parole, stava per fare una visita ai Corinzi e dice, decidete voi in quale modo io verrò da voi. Se vi umiliate e comportatevi bene, io verrò con amore e mansuetudine, ma se è necessario, io verrò con la verga a queste persone orgogliose in mezzo a voi e io prenderò cura. E in capitolo 5 poi arrivano veramente le stangate, no, li riprende fortemente. Ma per questa sera abbiamo finito, preghiamo. Signore, grazie. Io ti ringrazio che qui in questa comunità, anzi, Signore, magari minimamente in qualche parte abbiamo avuto qualche problema simile, ma ti ringrazio veramente che siamo una bella famiglia, ci stai unendo sempre di più e che tu puoi unirci sempre di più, Signore, in umiltà, in amore, in cura l'uno per l'altro, in modo che saremo veramente una potente testimonianza in questa città. Che saremo veramente come la luna riflette la luce del sole, saremo la tua sposa che riflette la tua gloria, Signore. che la gente vedrà in noi, Signore, questo amore, questa umiltà, e vedranno la gloria di Dio in mezzo a noi. E ti ringraziamo veramente per quello che tu stai facendo in mezzo a noi. Continua a farlo, continua ad operare in profondità nelle nostre vite, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quindi giovedì prossimo, capitolo 5.